D'improvviso qualcosa si manifesta per se stesso. Dunque c'è questa bellezza ricercata a partire dalla dimensione fisica per passare a quella estetica, a quella ideale, ma a un certo punto c'è qualcosa di ancora differente. C'è la capacità di cogliere ciò che significhi bello in sé. Che cosa significa l'esperienza della percezione di ciò che ci si manifesta? Ed è quello che Socrate chiama divino. L'essenza stessa della manifestazione. Tutte le altre cose belle partecipano di quello in un modo tale che, pur nascendo essere e cessando di esistere, quello tuttavia in nulla diventi maggiore o minore, ne soffra alcunché. E allora quando mai uno, innalzandosi da questo mondo attraverso un giusto amore per i fanciulli, comincia a scorgere quell'oggetto, il bello toccherà quasi, si può dire, il termine. Proprio in questo, difatti, consiste la via giusta per procedere verso la disciplina amorosa. Cominciando dalle cose belle di questo mondo, innalzarsi sempre con quell'oggetto, il bello come fine, mediante l'aiuto, per così dire, di scalini. Da uno solo a due, da due a tutti i corpi belli, dai corpi belli alle maniere belle di vita e dalle maniere di vita agli apprendimenti e dagli apprendimenti, innalzarsi e finire in quell'apprendimento che non di altro apprendimento, se non di quel bello in se stesso. Vedete che cosa mai centri la ricerca della bellezza con la disciplina amorosa? La scoperta della manifestazione come manifestazione del bello in sé, dell'essenziale, di ciò che dunque può essere chiamato divino, cioè ciò che costituisce la possibilità stessa del manifestarsi e dunque attraverso il fenomeno percepibile, godibile coi sensi, si attraversa l'intera esperienza che si fa domanda, che è una domanda appassionata, per questa disciplina amorosa, è qualcosa che ci tocca profondamente, in cui siamo coinvolti, non è qualcosa di estrinseco, che non ci riguardi direttamente. E questa disciplina amorosa è davvero un percorso da fare scalino dopo scalino, fino a questo momento che è il termine, che è il fine, che è l'apice del percorso. E questa regione della vita, caro Socrate, disse la straniera di Mantinea, proprio qui, semmai altrove, che è degna di essere vissuta da un uomo che contempli il bello in se stesso. Molto importante questo rimando a regione della vita, una regione della vita in questo spazio, a questa altezza, fatto il percorso della disciplina amorosa, contemplato questo orizzonte sempre più vasto della bellezza, è possibile vivere sensatamente, una vita carica di senso può essere umanamente vissuta attraverso la contemplazione, che ricordate significa teoria, significa visione, significa aver acquisito questa capacità di vedere ciò che è. Se mai ti accadrà di vederlo, non ti sembrerà commisurabile con un ornamento d'oro, con un vestito, né con giovani belli. Anche di tutto ciò ci si innamora e si desidera poi stare sempre insieme a loro, ma se mai fosse possibile a non mangiare né bere, unicamente a contemplare e a stare assieme. Certo, anche nelle esperienze umanissime di passione per un oggetto, per una persona, nel momento dell'intensità amorosa al suo apice, pare che null'altro conti. se non essere lì con l'amato. Che pensare allora se a qualcuno riuscisse di vedere il bello in se stesso, puro, senza macchia, non mescolato, e costui fosse in grado di scorgerlo, non già aggravato da carni umane, da colori e da molte altre follie mortali, ma in se stesso, il bello divino nella sua semplicità. C'è un bel aggettivo greco per dire semplice, è aphelès. Ormai avete imparato che quando c'è un alfa, l'alfa è privativo e nega dunque ciò che viene dopo. L'aggettivo aphelès e poi il sostantivo apheleia dicono la semplicità proprio a partire dall'esperienza di un sentiero, di una strada. Sapete che le antiche strade, ancora i nostri sentieri in montagna, sono fatti coi sassi. Ma questi sassi devono essere posti con grande sapienza. Se la strada non è una strada battuta, è una strada nel bosco, per esempio, è una strada non fabbricata, beh, per essere percorribile occorre che essa sia libera da ingombri. Deve diventare aphelès, deve diventare senza sassi, deve essere libera, pulita, percorribile. Il bello divino nella sua semplicità, di questo, se mai lo potessimo vedere, se mai lo potessimo percepire attraverso questa ragione che ha percorso tutti i gradini della disciplina insegnata da Diotima, se potessimo arrivare fino lì, in paragone con gli amori umani, immaginate quale sarebbe l'esperienza, se già degli amori, per ciò che è terreno, per ciò che è finito, per ciò che è oggetto o soggetto, siamo consapevoli di quale sia l'esperienza di estremo coinvolgimento. Ebbene, in paragone e in comparazione, come superlativo, lungo una via eminenzie, dicevano i latini, cioè risalendo sempre più, immaginate cosa debba essere questa passione per l'assolutamente bello. Credi forse, continua Diotima, che risulterebbe di poco conto la vita di un uomo che guardasse a quel mondo e contemplasse quell'oggetto mediante ciò che occorre e vivesse congiunto con esso? È sempre la synousia, il poter essere con. Non c'è un'esistenza isolata, separata dal tutto. C'è questa esperienza di una vita, questa regione della vita alta, della vita che è davvero vita, come ce l'ha appena indicata Diotima, in cui l'esperienza del senso, della bellezza, del godimento dell'essere vivi è massima. Non consideri piuttosto che là, in quel solo luogo, a costui il quale vede il bello, con ciò mediante cui è visibile, accadrà di partorire non già fantasmi di eccellenza, in quanto non avrà messo le mani su un fantasma, bensì l'eccellenza vera, in quanto avrà messo le mani sul vero. Ora, ricordate, l'anima è gravida. L'anima vuole creare, vuole lasciare qualcosa di sé, dinanzi a sé. E lì, in quella regione in cui il congiungimento amoroso è così alto, sarà possibile cogliere, attingere questa straordinaria bellezza, questa essenza divina, assolutamente semplice, aphelès, senza più impedimenti. E non perché ciò sia fantasmatico, un itinerario verso ciò che è più alto come ciò che è illusorio, ciò che è assolutamente utopico. Non è la descrizione di un'utopia quella che propone Diotima a Socrate, bensì l'eccellenza vera, in quanto avrà messo le mani sul vero. Notate come sia concreta questa espressione. Non è un'espressione che rimanda all'astrazione, ma mettere le mani su è qualcosa che posso toccare, prendere, vivere, è qualcosa che mi riguarda, che mi coinvolge. E che inoltre a chi partorisce e si alleva l'eccellenza vera spetta diventare caro agli dèi. E se mai tocchi a qualcun altro degli uomini di diventare immortale, tocca anche a lui? Parlavamo di immortalità come di ciò che può essere realizzato quale ideale umano, come volontà di non finire, come volontà di capire che la vita, essendo vita, non è delimitata dalla dimensione biologica. Se questo è dicibile, se è possibile diventare immortali, cioè capaci di comprendere la vita nella sua essenzialità, e abbiamo visto che gli uomini conoscono vari modi perché questo si realizzi, dalla prole alla creazione artistica o all'invenzione politica, ma ciò che ha appena detto di ottima è ancora più eccelso, è l'esperienza personalissima di attingimento del senso di ciò che è. Queste cose dunque, Fedro, voi altri, di ottima, le disse, e Dio me ne sono persuaso. Una volta persuaso, cerco di persuadere anche gli altri, che per acquisire questo possesso non sarebbe facile prendere un collaboratore della natura umana, migliore di Ergos. Ecco, Socrate sta terminando il racconto dell'insegnamento di Diotima. Questo assoluto privilegio di cui Socrate ha potuto essere beneficiario, la disciplina amorosa impartitagli da Diotima. E davvero, alla luce di questa esperienza, Socrate può dire, ricordate che questo racconto rientrava nell'ambito del gioco simposiaco, cioè raccontiamo chi è Eros. Ebbene, attraverso il racconto, il lungo racconto dell'esperienza dell'insegnamento di Diotima, Socrate può dire che Eros sia il miglior collaboratore della natura umana. Chi ci fa essere umani degni del nome? Chi davvero umanizza la nostra esperienza di vita? La risposta è Eros. Quanto a me, aggiunge Socrate, perciò affermo che ogni uomo deve onorare Eros, e io stesso onoro la disciplina d'amore, e in essa specialmente mi esercito, e agli altri la raccomando, e ora e sempre faccio l'elogio della potenza di Eros. Questo discorso, Fedro, ritienilo detto, se vuoi, come un elogio dedicato a Eros. Se no, comunque ti piace chiamarlo, dagli il nome che vorrai. Questo è quello che io posso dire, ci sta dicendo Socrate. Certamente il mio è un elogio di Eros, considerato come il simbolo, la rappresentazione, la raffigurazione di ciò che, come spinta amorosa, come desiderio di elevazione, supporta e sostiene nella maniera migliore la nostra umanizzazione. E questo, caro Fedro, è quello che ho da dire.